A questo punto io darei la parola al senatore Marco Perduca, anche lui iscritto alla nostra associazione. Forza Marco!
Grazie, ciao. Iscritto e militante. Poi arriviamo al lavoro dell'associazione. Noi abbiamo avuto stamani due interventi, diciamo, di parte centro-sinistra e poco fa due interventi di parte centro-destra. Uno dei due interventi di parte centro-sinistra ci ha detto che gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati dal berlusconismo, e il berlusconismo è stato riassunto come un qualcosa che ha portato il massimo dell'ipocrisia al potere, o il massimo del potere, dell'uso dell'ipocrisia politica al potere. Ora io non so, francamente, ogni tanto, se qualcuno prima di parlare non pensa due minuti in più prima di dare il piano. Noi siamo a Napoli. Chi ha governato Napoli negli ultimi 20 anni? Chi ha governato la Campania negli ultimi 20 anni? Non lo so, il berlusconismo ipocrita? Basta fare un giro, non soltanto, diciamo, per la piazza a distante la stazione, ma per tutto il resto della città e anche della regione, che francamente una risposta uno ce la dà. Continuiamo con il napoletanismo o napolitanismo. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica che non mi pare venga da Brianza, né tantomeno da Arco, eppure in quanto a ipocrisia, e poco fa in maniera molto meno diplomatica, magari il senatore Compagna stava parlando anche di questo, dopo aver partecipato alla vigilia di Natale del 2005 a una marcia che era aperta da senatori a vita, che aveva probabilmente tutta la leadership di quelli che poi di lì a poco avrebbero vinto le elezioni, Massimo D'Alema in primis, uno slogan che parlava chiaramente della necessità di guadagnare un'amnistia. Una volta arrivato laddove sarebbe arrivato di lì a poco, questa prepotente urgenza, poi accademicamente ripetuta, sicuramente l'anno scorso, è diventata qualcosa che forse potrebbe essere iscritto tranquillamente all'ipocrisia politica o alla ipocrisia in politica. Il discorso di circostanza molto probabilmente è la vera ipocrisia politica. Ecco, questo io credo che occorra tenerlo di conto. L'altro intervento invece del 70-30, di solito quando si fanno le statistiche così a spanne si fa 80-20, però già il 70-30 dimostra che almeno uno ci ha pensato. Però la fine del ragionamento, della fine analisi, è che voi radicali siamo d'accordo su tutto, tranne che magari un po' superficialmente scambiare l'amnistia con l'impunità, ma questo è un altro discorso, francamente non credo che tra di noi, essendo andati tutti più o meno via gli oratori che sto ricordando, vi risparmio, siete il massimo della vita politica, avete dato, avete fatto, ci sono più donne che uomini, sono tutti giovani, però questo povero Pannella, che come ricordava giustamente Sergio D'Elia poco fa, è lui stesso l'incarnazione della durata, che è la forma delle cose e non si tira mai indietro quando c'è da passare dalle parole ai fatti, o meglio ancora, tradurre i fatti, le proprie parole, è il tappo che non fa fare quel salto di qualità necessario che i radicali dovrebbero fare per arrivare, non ho capito se l'augurio era arrivare a governare il paese, ma comunque magari continuare a essere in giro. Questo tappo talmente ha tappato che noi non soltanto siamo in giro, ma fra tutti quelli che sono in giro siamo gli unici che sono rimasti in giro più o meno quasi con le stesse facce, qualcuno va, qualcuno viene, ma la struttura portante è la stessa, ma che dà, io l'altro giorno in preparazione di un intervento che poi non ho fatto perché non mi sembrava il caso di prendere la parola alle 22 in aula per parlare contro una legge che voleva istituire la festa dell'Italia, mi ero andato a ristudiare che cosa avesse il Partito Radicale Storico 1870 come programma politico elettorale, e c'è da mettersi le mani nei capelli. perché il primo punto, che era 1870, era la separazione tra Stato e Chiesa. C'era il suffragio universale, c'era l'introduzione della possibilità per i lavori di avere dei diritti, c'era naturalmente l'inclusione delle donne nella vita pubblica di quella che di lì a poco sarebbe diventato un Regno Unito, perché era stato da poco cacciato il Papa, o comunque mandato dall'altra parte del Tevere il Papa, grazie alla legge di Portapia. Quando fece l'intervento, perché ripeto, se no avremmo dovuto aprire e continuare ad aprire tutta una serie di finestre, con ultima quella che ha fatto adottare nottetempo una legge al Senato in cui, che non credo sia passata alla Camera, dall'anno prossimo si dovrà insegnare l'inno di Mameli a scuola, non necessariamente obbligatoriamente, ma comunque tutti gli insegnanti sono caldamente invitati. L'inno di Mameli, scritto, è una musica pessima, ma Mameli ha scritto le parole, non ha scritto la musica, senza spendere una parola su chi fosse questo benedetto Mameli. Tutti hanno evocato la famosa Repubblica Romana, senza però dire che cosa fosse questa Repubblica Romana all'interno di un regno. Quindi già vuol dire andare contro il monarca, ma soprattutto di resistenza militare, in quel caso, oltre che militante, al potere temporale del Papa, tra l'altro tutti e due, Repubblica Romana e Papa, che si trovavano con la sede oltre Tevere. La Repubblica Romana si concentrò nel Gianicolo per qualche mese, invece il Papa era sotto e gli scacciò, gli sconfisse tutti i giovani di età media, diciamo tra i 27 e i 30 anni, grazie agli zuavi pontifici e all'alleanza con la Francia. Questo per dire che concordo con una parte dell'analisi dell'onorevole Papa, l'unico Papa benvenuto anche che frequenta i radicali, purtroppo, perché vorremmo sentire sempre più il Papa, e Pannella mi pare che da Cesare sia passato a Pietro, adesso con le sue invocazioni di militanza per quanto riguarda il rispetto dei diritti individuali. Papa ci ha fatto una rassegna del peggio che ci possiamo aspettare nella prossima campagna elettorale, ma si è dimenticato del suo omonimo, chiamiamolo così, che già da ieri invece ha ricominciato a farsi sentire e ha tracciato il solco nel quale molto probabilmente i cesaropapisti andranno a infilarci, speriamo sempre meno, ma comunque ha recuperato tutto l'archivio e l'arsenale di proposte contro i diritti individuali che hanno caratterizzato sistematicamente tutte le campagne elettorali degli ultimi anni. E quindi il matrimonio gay, e quindi la famiglia, e quindi l'aborto, e quindi tutto ciò che va contro la libertà di scelta individuale. Arrivando poi a benedire una giudice magistrata ugandese che era in visita a Firenze, a Roma, prima firmataria di una legge che vorrebbe introdurre niente poco di meno che la pena di morte per l'omosessualità in Uganda. È arrivata poco fa un messaggio che dice che fortunatamente il presidente della commissione, l'equivalente della nostra commissione affari costituzionali, affari parlamentari, così si chiama, è riuscito ancora una volta a posticipare, non a scongiurare, l'adozione di quella legge quando il Parlamento verrà riconvocato a febbraio. Io ci avevo parlato martedì con questa persona, ma non mi pareva particolarmente ottimista per il successo di un'iniziativa nazionale e internazionale che la vorrebbe scongiurare. Ecco, il Papa non si è fatto, diciamo, dare magari il curriculum vitae dell'Open Parlamento dell'Uganda per capire che cosa fa questa signora, che l'ha benedetta con tutti i crismi. Non che ci sia un problema nel benedire, anzi forse bisognerebbe benedire sempre più cattivo con la speranza che poi si possa redimere, però ciò non toglie che un riconoscimento del genere non mi pare fosse stato dato ex post al nostro compagno David Cato Casule, che è stato ucciso perché leader del movimento omosessuale proprio in Uganda. E quindi credo che tra le varie antipolitiche che molto probabilmente nelle prossime settimane saranno degnate di minore attenzione mediatica, tornerà la vecchia politica, quella fatta appunto, cucinata in modo particolare oltre Tevere, perché si deve iniziare a recuperare il ruolo militante dei cattolici in politica. politica. Non è caso, un caso che oggi su tutti i giornali che in un paese che ha il problema di rispetto di legalità costituzionale come l'Italia ritengono utile e opportuno dedicare le prime 6 pagine a una sparatoria negli Stati Uniti, si inizia a parlare dopo alla 7ª pagina dell'entrata in politica di gente, diciamo, nuova magari dal punto di vista della frequentazione delle aule parlamentari come il ministro Riccardi, ma che invece noi conosciamo benissimo per aver dato, ahimè, e preso molto allo stesso tempo dalla politica italiana. Dato perché, per quanto riguarda il ministro Riccardi, Sant'Egidio, i radicali l'hanno riconosciuta sicuramente attenta e attiva con una 15ina d'anni di ritardo sulla campagna per la pena di morte, ma che ha dato talmente tante pessime soluzioni di conflitto che a un certo punto, all'inizio degli anni 90, l'avevamo rinominata Sant'Egidio, perché per pur di portare la pace si metteva da parte la giustizia e le responsabilità politiche dell'aggressore nei confronti dell'aggredito. Ministro Riccardi, che per 6 mesi dopo la nomina e andava in giro per l'Italia a dire sto costruendo il mio ministero, si nota un ministero che non esisterà più nella prossima legislatura, perché tra l'altro è una sorta di spacchettamento del ministero degli esteri, perché gli è stata data la competenza sulla cooperazione internazionale, e che altrettanto non funzionerà più su questa benedetta coesione nazionale, comunque la volevano chiamare, visto e considerato che se dovessimo giudicare i risultati del suo operato, in particolare per uno dei temi che è tanto caro alla sua associazione, penso ai Rom, dovremmo ancora una volta certificare il fallimento dell'opera, pur lautamente remunerata sia dal governo italiano che adesso anche dalla Commissione europea, relativa all'inclusione dei campi Rom. Noi conosciamo forse meglio di altri luoghi le carceri italiane, che visitiamo anche abbastanza a lungo. Secondo Igliano abbiamo fatto forse più anticamera di quanta visita all'interno, perché non si trovava quello che ci avesse le chiavi, in buona sostanza, perché era il 15 di agosto e quindi era là. Le altre due carceri che abbiamo visitato, sia il minorile che soprattutto il femminile, ci hanno tenuti dentro per 4-5 ore, quindi diciamo che riusciamo a conoscere, oltre che le storie di chi è ospitato, ristretto, anche la struttura. Ieri l'altro, con Sergio Rovato, Riccardo Magi e altri, è documentato da Andrea Billau su Radio Radicale, siamo entrati in un campo Rom riconosciuto dal Comune di Roma, anzi costruito apposta per ospitare alcuni dei Rom che erano stati rilocati da un altro campo che invece non era riconosciuto e non era legale, il famoso Casilino 900. Questo campo è un luogo dove, chiaramente, essendo ufficiale, tutto ciò che deve essere fatto, un po' come in carcere, deve passare attraverso una domandina o comunque una richiesta a un dipartimento del comune, che ai tempi burocratici di risposta abbastanza simili a quelli dell'amministrazione penitenziaria, e che sistematicamente dice no, o comunque non ho i soldi o non lo posso fare. E quando tu ti arrangi per farlo, chiama i vigili urbani che distruggono tutto ciò che tu sei riuscito a costruire, dalla porta alla veranda, al recinto per non far scappare i bambini, fino anche a dei piccoli orti urbani che potrebbero essere utilizzati. Ecco, io credo che anche questo problema, nei documenti che sono nella nostra cartellina, non soltanto sia un problema romano ma anche un problema di Napoli. Tanto è vero che anni fa c'è stato un vero e proprio assalto ai campi Rom con una violenza inaudita che lì per lì ha suscitato grande scandalo e anche, devo dire, reazione da parte delle istituzioni, ma che poi è scomparso come problema, almeno per quanto se ne sappia allora. Non credo che la cancellazione del problema dai giornali o dalla televisione equivalga alla soluzione del problema, e quindi credo che anche lì si debba tornare a insistere. È stato ricordato come da 7 anni non vengono mai i grandi giornali napoletani. Non si dovrebbe raccontare le chiacchiere private in pubblico, e quindi non menzionerò i nomi interessati. ma a seguito della messa in onda della fiction su Enzo Tortora, per un puro caso, con Donatella Poretti al ristorante, famigerato ristorante del Senato, eravamo a sedere accanto a un eletto, non necessariamente uomo, in campagna del Partito Democratico, che tra il primo e il secondo, subito perché noi eravamo di insalata, ci ha detto: ieri sera ho visto Enzo Tortora, non mi ero mai reso conto che fosse innocente. Allora voi mi direte, a parte che siamo in un contesto in cui ci sono le liste di nominati, che lavoro può aver fatto fino al giorno prima di essere nominata questa persona? Secondo voi? Bravo, per il mattino, che fu, diciamo, la scintilla che fece nascere l'incendio, che portò avanti per settimana una campagna colpevolissima. Ecco, quanti anni sono passati dalla morte, tra l'altro, di Enzo Tortora?
17 maggio 88.
Esatto. E noi abbiamo in Parlamento delle persone, giornaliste, che dopo 24 anni si rendono conto di un qualcosa che è successo e che fortunatamente in quel caso lì non passò del tutto inosservato, perché ci fu una campagna politica, un'elezione, i referendum, delle leggi, anni e anni di mobilitazione.
Ti interrompo perché per la partita probabilmente erano troppo impegnati a giocare alla pisca clandestina, c'era il circo della stampa con i camorristi come all'epoca Marco denunciava quando stava parlando.
Indubbiamente, ecco, però questo è il, diciamo così, il personale politico, la qualità del personale politico nominato, che è vero, come diceva poco fa il senatore Compagna, sicuramente non ha consentito un libero dibattito, che però devo dire molto probabilmente ci sarebbe anche stato se lo avessimo iniziato, se tutto fosse stato posto, non soltanto da noi che lo abbiamo sicuramente posto dal primo giorno, ma nella parte iniziale della legislatura, perché dal 2010 in poi il problema della rielezione è diventato il problema principale di chi doveva essere incluso in una lista di nominati, e quindi nessuno si è azzardato a dire mai niente sulla amnistia, tranne per l'appunto i due dei tre che sono stati citati poco fa dal senatore Compagni, e cioè il senatore D'Ambrosio, magari perché a fine carriera è ormai padre nobile di un certo modo di non soltanto fare politica e politica giudiziaria, ma credo anche padre nobile dell'autocritica, perché io ne ho sentita fare molta in commissione giustizia, era pronto a firmare la nostra legge sull'amnistia. Casson e anche il senatore Maritati, anche qui per il corpo delle chiacchiere ahimè private, erano anch'essi, Casson meno, ma sicuramente Maritati di più, magari anche perché lui alla fine carriera, questo un po' della fine carriera che ti rende liberale è una caratteristica. Noi abbiamo visto anche Bill Clinton, che ha criticato la bella guerra alla droga dopo che per 12 anni non aveva fatto nulla, ma che per gli 8 anni di governo invece non si è fatto mancare nulla, non si è fatto neanche mancare il sostegno fino a Arlacchi, che sicuramente non è stato nominato dal berlusconismo ipocrita a capo delle Nazioni Unite per l'Agenzia contro la droga e il crimine. E quindi credo che, insomma, lì ci sarebbe stato ulteriore sostegno, se non fosse che, appunto, l'ho ricordato, il ministro se ne è totalmente lavato le mani, creandosi però questa reputazione mediaticamente, quotidianamente confermata, di qualcuno che invece ha a cuore il problema delle carceri. Ancora stamani, in un'intervista credo al Messaggero, dice: io spero che si trovino le ore necessarie per adottare una legge relativa alla messa alla prova, che io non ho visto, magari Papa ha visto, ma che Rita Bernardini ci dice essere totalmente inutile, perché sì e no, secondo alcuni dati che vengono dal DAP, 250 persone ne potranno cadere su 66.000 persone, che va benissimo, cioè se dovesse essere messa all'ordine del giorno del Senato, io non presento un emendamento né prendo la parola se non per spernacchiare in dichiarazione finale per dire che non la voto, ma 250 persone se non altro potrebbero uscire da questo inferno che continua a essere le carceri italiane. Tra l'altro lei ha dato dei dati diversi da quelli che si traggono ospa di studi antichi, ma anche dal livello che sono, sentite voi, diminuiti di 600 metri che si è tenuti dall'anno scorso, mentre invece parrebbe che tutto ciò sarebbe scuola. E quindi questo è un problema che sicuramente farà parte della nostra partecipazione alle prossime elezioni, ma che continua in queste ore, e Pannella stamani, pur con i problemi dati a chi non tocca liquidi da 6 giorni, quindi ha le labbra screpolate, continua la sua campagna, si è fatto ricoverare oggi per fare delle analisi, ma ha detto che smetterà esclusivamente lo sciopero della sete, continuerà con quello della fame, perché il problema a questo punto non è più esclusivamente l'amministrazione della giustizia. Con le elezioni che si stanno avvicinando è un problema di legalità a tutto tondo. Qualsiasi cosa noi si vada ad affrontare, l'amministrazione penitenziaria, le condizioni di vita dei Rom, non parliamo di cosa non sono i centri di identificazione ed espulsione, ma le elezioni, che per loro signori sono la massima espressione della democrazia, tant'è vero che li organizzano e chi telematicamente, chi invece facendo pagare 2 euro per esercitare i propri diritti di scelta di gente che comunque non viene mai conosciuta all'interno dei congressi, ma che viene sempre presentata a reti unificate, in questo contesto noi non, in teoria non sappiamo con quale legge elettorale andiamo, ancora non si sa quale sarà la data, sicuramente non si sa quali sono gli schieramenti in campo, ma ci sono tutta una serie di problemi relativi a chi volesse partecipare, e qui rimando al mittente amico senatore Compagna, i cavilli, li ha chiamati lui, non sono cavilli, è la legge che va rispettata, se si dice che le firme vanno raccolte di fronte a un pubblico ufficiale e poi certificate, così deve essere, il numero deve essere quello, e quindi ogni lista per essere legalmente partecipe, e non è un caso che ci siano procedimenti in corso contro coloro i quali, in Lombardia in modo particolare, ci sono stati nel Lazio, sono stati aperti nuovi dossier anche in Liguria, non lo fanno, è soltanto che grazie ai tempi della giustizia italiana tutto ciò, se mai arriva a fine al termine della legislatura. L'unica regione dove arriva prima è il Molise, ma d'altra parte il Molise è grande come la piazza della stazione di Napoli e quindi diciamo poco pesa all'interno del nostro paese, però diciamo anche questo c'è. Come andiamo alle elezioni e che cosa andiamo a dire? Io intanto auguro ai presenti di essere rinominati e rieletti soprattutto. Per quanto riguarda i radicali, da ieri sera esiste questa proposta di Marco Pannella di rilancio o comunque di ripresentazione della Rosa nel Pugno. La Rosa nel Pugno, lo ricordava Sergio D'Elia, ha alcuni, io li chiamo aggettivi, non sostantivi naturalmente, che sono laici, liberali, radicali, socialisti, ai quali si aggiunge quello degli ambientalisti o ecologisti, perché abbiamo visto che dentro o fuori, insomma, dalle assemblee legislative l'ecologismo comunque non è mai stata una prerogativa dei veri, ma questo è un altro paio di mani, non viene praticato da nessuno, e quindi è bene recuperarlo, e credo che di ecologia in primis politica ce ne sia di molto bisogno nel nostro paese. Ho visto già la bozza della mozione della nostra associazione, che chiaramente è pronta a sostenere la campagna di raccolta firme, ma ancora non si sa quante saranno queste firme, perché siamo in attesa di una decisione delle commissioni competenti, ormai non più perché non c'è più tempo, anche se nessuno ha capito se a seguito della presenza di Monti alla riunione del Partito Popolare Europeo e quindi al ritiro di Berlusconi, le scese in campo, ci sarà un qualche problema settimana prossima relativo alla fiducia, anzi tra l'altro tra i vari messaggi che sono arrivati è arrivato quello che dice che è stato presentato un emendamento a uno dei provvedimenti che dovremo votare la settimana prossima, e niente poco di meno è il famigerato mille proroghe, cioè un decreto che proroga tutta una serie di scadenze e così facendo fa rientrare dagli spioncini del soffitto tutta una serie di cose che durante l'anno non si sono mai affrontate dal punto di vista legislativo. Tra queste c'è la famosa legge Mancia che distribuisce soldi a pioggia gratuitamente, un po' questo, un po' quello, e in campagna elettorale vi lascio immaginare quale sarà l'assalto alla diligenza, perché chiaramente bisogna essere specie ogni qualvolta abbiamo di fronte dei provvedimenti di spesa tutti affasciati per saccheggiare il bene pubblico, che non è quello che si legge sul sito del Partito Democratico, ma è un altro, cioè la legalità costituzionale. Ecco, noi recuperiamo questa rosa nel pugno e credo che non si debba porre nessun tipo di, vedo sicuramente no perché non l'abbiamo mai fatto, ma di limite all'inclusione all'interno delle nostre liste di chi non è che deve fare né la professione di fede né tantomeno l'esame del sangue, ma comunque ritiene che quello possa essere il luogo dove individualmente e collettivamente quelle campagne, quei punti all'ordine del giorno che già la rosa nel pugno nel 2006 portò come diciamo proposta politica, dovrebbero andare avanti nella prossima legislatura. Chi ha internet sicuramente li può recuperare tutti, erano 31 a Fiuggi nel settembre del 2005, di questi 31 uno è stato portato a casa grazie a Sergio Dell'Iro, e cioè la risoluzione sulla moratoria universale della pena di morte che nel 2007 fu adottata dal governo italiano, o per certi versi contro anche il governo italiano, che fino all'ultimo minuto utile non era convinto delle buone ragioni che Sergio Dell'Iro, Nessuno Tocca i Caino, il Partito Radicale e quindi anche la Rosa nel Pugno portavano avanti, e che poi si sono tutte matematicamente verificate nel momento del voto. Tra pochi giorni, non soltanto per la terza volta si rivota questa risoluzione, uno dei motivi per cui non ho potuto partecipare all'evento fatto con Biran sull'antischiavismo, perché con Sergio eravamo in Africa a insistere per ampliare il gruppo di paesi che sono stati via via guadagnati alla causa della moratoria, e probabilmente si riuscirà ad andare oltre i 110 voti a favore. Quindi quello però di 31 è l'unica cosa che è stata fatta, tutte le altre sono fondamentali. Si parlava di giustizia, della necessità dell'amnistia, che chiaramente era all'epoca numero 7, adesso sarà il numero del punto 0, ma immediatamente dopo siamo quelli della separazione delle carriere, siamo quelli della responsabilità civile dei magistrati, ma io credo che siamo quelli ancora di più contro l'obbligatorietà dell'azione penale, perché il combinato di l'obbligatorietà dell'azione penale, 35.000 fattispecie, anche nessuno sa quanti siano i reati in Italia, è la vera bomba. Vuol dire che a un certo punto, se ci fosse qualcuno, come si sente dire in Parlamento da parte della Lega, che ritiene che le piccole misure che vengono adottate mandino in giro i delinquenti, che dovesse praticare quello che dice, dovrebbero denunciare quotidianamente la magistratura, la polizia, i carabinieri, i vigili urbani, tutti per omissione di atti d'ufficio. Ecco, questo magari non fossero quelli che sono, speriamo non saranno mai più, sia perché potrebbero crescere politicamente, sia perché si spera spariscano anche con questo tipo di argomenti da tutte le aule parlamentari, questo sarebbe il risultato, cioè noi saremo all'ulteriore, non solo paralisi che già ci siamo della giustizia, ma tutto il resto del, siccome noi abbiamo più gente in divisa in Italia che con l'abito talare, non so se sia fortuna o sfortuna, ma insomma siamo a livelli di Cina per quanto riguarda la proporzione, e si vuole continuare a assumere gente piuttosto che smilitarizzare la Guardia di Finanza o anche i Carabinieri o tutto ciò che comunque rimane fuori di vita, potremmo andare in quella direzione. Potrei stare qui ore e ore a parlare, purtroppo l'ora non è quella giusta. Quindi, concludendo, anzi tornando a noi e alla nostra associazione, uno dei motivi per cui sono qui, io sono iscritto alla nostra associazione per la Grande Napoli, ma mi capita di essere iscritto a un'altra ventina di associazioni. Non è detto che partecipi alle assemblee annuali di tutte di queste. La mia originaria, quella che concorsi a fondare e a far crescere fino a un certo punto, cioè quella di Firenze, sicuramente ogni tanto la salto, ma perché sono in giro per il mondo, ma è la prima volta che vengo qua e sono venuto per riconoscenza nei vostri confronti, da parte di un movimento sicuramente radicale italiani, ma di tutto ciò che fa Partito Radicale e soggetti costituenti, perché, diciamo anche contro tutto e tutti, siete riusciti a mantenere quotidianamente il pallino al centro. E il pallino al centro, oltre che nel merito, e il merito era quello del sostegno alla campagna per l'amnistia, è il metodo, e cioè anche quando io, l'esempio del segretario fatto poco fa magari è ulteriormente significativo, ritengo di avere una buona idea o di fare la cosa giusta, non è così importante a convincere gli altri a venirmi dietro, prendo e vado. E come si può dire la cosa anche senza cosa, tanto è vero che mi sono appoggiato degli iscritti, tanto è vero che io credo, come è stato augurato poco fa, insistendo si raddoppierà, quindi quadruplicherà il tutto dal momento in cui si è lanciato questo tipo di iniziativa. E chiaramente da cosa nasce cosa? L'altra cosa che credo debba essere riconosciuta è l'iniziativa, le attività e il recupero delle lotte antiproibizioniste. È stato detto poco fa dal segretario, che lì è stato un po' troppo, devo dire, socialdemocratico, se posso offendere un attimo, che chi lo seguirà dovrà organizzare un convegno l'anno prossimo. No, basta convegno. Allora, noi abbiamo già in Italia almeno 4 regioni che hanno adottato una legge sulla cannabis terapeutica. 10 giorni fa eravamo a parlare con l'assessore della regione Toscana, la prima a maggio scorso ad adottare questa legge, perché finalmente si passi al regolamento, perché qui tutti adottano le leggi, li comprende questo Parlamento, senza che però il governo regionale di là, il governo nazionale di qua, adottino o un regolamento o un decreto legislativo che le faccia attuare queste maledette leggi, perché si fanno tante belle cose, tante interviste, ma poi alla fine non cambia mai nulla perché non si sa come applicarlo. Siccome nessuno supera voi nella possibilità di raccogliere firme, io credo che proprio grazie alla presentazione della Rosa nel Pugno ci sarà da tornare in piazza a raccogliere delle firme, quante lo capiremo nei prossimi giorni. Abbiamo un disegno di legge ottimo, secondo me quello del Veneto è ancora migliore di quello della Toscana, già pronto. Si raccolgano le firme su questo documento e lo si porti, quando saremo pronti, con un certo numero di firme in consiglio regionale. Certo, non c'è la maggioranza possibile di coloro i quali possono essere considerati antiproibizionisti. Sfido a comparare l'antiproibizionismo o il proibizionismo campano con quello veneto, perché devo dire lì governa addirittura la Lega, non credo che sarà peggio del compagno Caldoro, si chiama, no? Quindi diciamo, questo bisogna porcelo come obiettivo. E in ultima la questione mediterranea, con questo veramente concludo. Noi siamo, come Partito Radicale, alla rincorsa del nostro segretario, che purtroppo, malgrado i due colpi di Stato, ritiene più importante per lui rimanere in Mali. Se mai riuscissimo a convincerlo che sarebbe altrettanto importante venire in Italia a fare segretario...
È vivo!
E lotta insieme ai maliani, quelli che però stanno facendo una concertazione che non necessariamente si pone il problema di dire agli occidentali che se è vero che lì c'è il problema di Al-Qaeda e dei fondamentalisti islamici, come ti piace a te, caro Franco Leghi, il problema più grosso è l'esercito maliano che ogni 3 mesi gli fa un colpo di Stato. Cioè, non arrivare a capire queste cose secondo me è abbastanza grave. Ma comunque, detto questo, qualora dovesse capire che c'è speranza per il Mali, se esiste di più di essere uno dei 31 ministri, essere il segretario facente funzioni piene del Partito Radicale, la prospettiva euro-mediterranea è quella che qui, in questa città, non può non trovarci pronti a essere rispondenti. E quindi credo che il prossimo segretario, che si sia o non si sia in Parlamento, avrà di che da fare, ma non mancherà di avere ex parlamentari al suo fianco, come ci sono stati i parlamentari quando c'eravamo. Grazie.
Vorrei ringraziare Marco soprattutto per un intervento davvero di carattere militante. Non è stato l'unico, anche Alfonso Papa, tutti i compagni, hanno parlato sempre della nostra associazione. Io spesso nelle riunioni che facciamo settimanalmente dico: non è possibile, questa associazione ha qualche anomalia, perché non è possibile che noi abbiamo una percentuale di militanti che è del 50, del 60%, un'associazione normale c'ha il 10-15% dei militanti, e lo dico per dire quindi dovremmo avere almeno 300-400 iscritti, però può essere pure che invece magari è un merito dei dirigenti che riescono a coinvolgere un po' tutti quelli che poi si iscrivono a partecipare alle attività delle associazioni. Approfitto di questo anche per dire che io voglio ringraziare Franco Levi, la signora Dal Monte, che vengono da Milano, è del terzo anno consecutivo che partecipano al congresso dell'Associazione Radicale della Grande Napoli. Il nostro tesoriere si è fatto addirittura, si è commosso per questa cosa, tanto che Franco Levi quest'anno è stato la testa numero uno dell'Associazione Radicale della Grande Napoli, ha portato già la mozione, ti dico già da subito che noi l'accetteremo sicuramente, perché prima o poi questa trivoluzione si farà. E approfitto quindi anche per salutare Claudio Scaldaferri, che viene da Braemara, anche lui è stato sempre presente alle manifestazioni più importanti sotto Poggereale, nelle occasioni più importanti delle iniziative che abbiamo fatto quest'anno. Dico questo perché ci vorrebbe un bel cazziatone invece per i napoletani che iscritti all'associazione, che con calma poi dicono vabbè, poi arriviamo il pomeriggio, la mattina ci abbiamo da fare, poi c'è, insomma, comunque quindi diciamo, al momento mi comunicano che siamo soltanto 22 iscritti su 80 che sono per il momento registrati a questo nostro congresso, quindi sicuramente il tentativo di convocare per la prima volta un congresso che durasse tutta la giornata anche in una sala così grande, posso dire che per il momento, perché poi comunque c'è partecipazione, vedo anche persone che non conosco, qualcuno si è iscritto, quindi insomma sicuramente nel pomeriggio ci sarà la possibilità per tanti militanti dell'associazione di intervenire e appunto poi proporre anche le lotte e le iniziative da fare per l'anno prossimo e comunque contribuire al dibattito che abbiamo avuto. Mariangela la devo salutare, no, è la nostra ex tesoriera, ma non è che un privilegio. Va bene, allora, poi rispetto, visto che c'è anche Laura qua, che è la prima volta che viene all'Assemblea Radicale, per fortuna essere in prima fila, e lei si interessa soprattutto ha insomma delle competenze e comunque ci siamo sempre confrontati sulle questioni di Rom a Napoli. Io grazie anche appunto al dialogo che ho avuto con lei, ho avuto la possibilità di denunciare episodi gravissimi che si sono avuti soprattutto all'inizio dell'anno a Napoli. Ci sono stati in giro di 2 mesi 3 incendi molto gravi nei campi di Rom di Napoli, dopo quello di Monticelli che aveva fatto tanto scalpore, ma se non c'è il morto, praticamente queste sono notizie che vanno sui siti internet per qualche ora e poi la cosa che mi lascia davvero, mi ha lasciato sconvolto, è che poi dopo poche ore questi siti internet portano degli aggiornamenti per cui l'incendio sarebbe causato da un fatto come
oggi si è verificato
accidentale, ma un incidente che praticamente c'è, cioè, un incendio che brucia un campo rom che ci vogliono 10 camionette per Roma, pare proprio che difficile, però in questa città è passato tranquillamente come un fatto accidentale, anche se il campo si è acceso il giorno prima e poi 2 giorni dopo, quindi insomma c'è cose accidentali, vabbè, ho ascoltato, siamo stati gli unici con Laura in città, pochissimi a denunciare queste cose, ovviamente i giornali non ci sono, c'è dato una risposta nemmeno sulle fine che fanno gli sfollati eccetera eccetera, quindi stiamo cercando di aprire un fronte anche in questa città. L'esempio del campo etnico di Roma è veramente una vergogna per il nostro paese, cioè così un paese che con la storia dell'Italia dove si fa un campo etnico ci dovrebbe far rabbrividire. Io penso che chiuderemo la mattinata di lavori di stamattina con l'intervento di Annalisa Chirico, che appunto del comitato di Radicali Italiani, lei ha scritto un libro che recentemente ha presentato alla Camera con Marco Pannella che si chiama Condannati Preventivi, le manette facili di uno Stato fuori legge, e le concediamo la parola.
Grazie.
Allora,
grazie. passione per la grande Napoli, quindi Rodolfo, Luigi Mazzotta, che oggi ho ascoltato nella sua relazione con la quale appunto si congeda dalla carica di segretario. Ho trovato le sue parole dense di radicale determinazione anche nella sua lotta estiva che deve appunto proseguire. Io ho ascoltato, ho seguito finora appunto i lavori di questo congresso e prima si parlava appunto della battaglia. Oggi abbiamo saputo appunto che Marco Pannella, dopo l'intervento di stamattina, in cui devo dire che ero un po' preoccupata perché dalla voce per radio si sentiva evidentemente un affaticamento giunto ormai a un livello estremo, e quindi sono sollevata dal sapere che almeno lo sciopero della sete per questa fase viene interrotto. La battaglia radicale è oggi appunto la battaglia per la giustizia, ed è appunto la battaglia per la legalità dello Stato italiano. Anche rispetto a quanto ci diceva stamattina l'amico De Verdi, io credo che sia importante sottolineare questo aspetto, e ho ripensato a questo aspetto leggendo oggi sulla Repubblica l'intervista a Ilaria Cucchi. Abbiamo imparato a conoscerla. Ilaria Cucchi è la sorella di Stefano Cucchi, cioè il ragazzo di 31 anni che nell'ottobre del 2009 muore all'ospedale Pertini di Roma, ragazzo tossicodipendente, dopo una settimana di custodia cautelare. Cioè Stefano Cucchi era appunto nelle mani dello Stato, muore dopo una settimana di custodia cautelare, era nelle mani, lo ripeto, dello Stato italiano. Pochi giorni fa sappiamo dalla perizia che Stefano sarebbe morto per inadempienza medica, e questa l'ultima versione, alla quale evidentemente la sorella di Stefano non si rassegna, non è di questa soddisfatta. Del resto la famiglia fece quella scelta molto forte di pubblicare a poche ore dalla morte l'immagine del corpo visibilmente intumefatto dalle percosse di questo giovane. E Ilaria Cucchi nell'intervista sulla Repubblica a un certo punto dice: avere giustizia dallo Stato chiamato a giudicare altri pezzi dello Stato è davvero difficile. Le istituzioni si proteggono. E io credo che nelle parole di questa sorella, di questa donna che ha trovato nei radicali poi un alleato fortissimo in questa battaglia, ci sia davvero molto della lotta radicale di Marco Pannella per la legalità dello Stato italiano. Noi ci troviamo, questo appunto è ben noto agli ascoltatori di Radio Radicale, con un sistema carcerario che è fuori da ogni standard di legalità, dove si toglie la vita a un detenuto ogni 5 giorni. Ci ritroviamo con un sistema della giustizia che non è al collasso, ma è collassato da tempo, con 10 milioni di procedimenti pendenti, che significa milioni di famiglie che attendono giustizia, la giustizia che è un servizio pubblico per il quale paghiamo tutti quanti le tasse. Ci ritroviamo con 180.000 prescrizioni all'anno, cioè processi che si sfumano, famiglie e persone che rimangono senza giustizia. E poi ci ritroviamo con un altro aspetto, che è quello che ho affrontato e sul quale mi sono concentrata per il mio libro Condannati Preventivi, che è quello appunto di un 40% di detenuti, cioè di persone ristrette in queste carceri illegali, e che sono in carcerazione preventiva, cioè persone che sono a processo, persone che affrontano il processo con le manette ai polsi, e che nella metà dei casi, lo sappiamo dai dati del Ministero della Giustizia, saranno dichiarate innocenti. E questo evidentemente è non soltanto la storia, diciamo, di Stefano Cucchi, ma è la storia di migliaia, 27.000 persone delle carceri italiane, la metà addirittura in attesa di un giudizio di primo grado. Allora ieri su Radio Radicale con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza affrontavamo alcune delle storie che racconto in questo libro, storie di persone più o meno note, e dicevamo proprio questo, cioè in Italia è ormai invalsa l'idea che si vada in carcere prima della condanna. Poi se la condanna arriva magari esci dal carcere, se invece la condanna non arriva ti danno una pacca sulle spalle e ti dicono: vabbè, insomma, lo Stato si è sbagliato, però vai avanti, in bocca al lupo. Evidentemente questo è appunto una illegalità che va avanti, che fa parte di quella flagranza criminale dello Stato italiano. Perché dico questo? Perché la carcerazione preventiva, rispetto a quelle alle funzioni per le quali è stata concepita, rispetto alle norme con cui è regolata in Italia, vede poi nella pratica tutta un'altra applicazione. Il libro Condannati preventivi nasce da un incontro proprio a Poggio Reale, da militante radicale, intanto mi capita appunto di entrare nelle carceri italiane, anche se oggi dopo alcune sentenze, in particolare quella che ha colpito l'onorevole Farina, è meno facile, diciamo, entrare nelle carceri italiane. In una di queste visite incontro l'onorevole Alfonso Papa, era ottobre dello scorso anno, non lo conoscevo se non per le immagini della stampa, del web, e quell'incontro mi colpì molto perché rispetto all'immagine che avevo appunto di lui mi ritrovavo di fronte a una persona visibilmente prostrata da ormai quasi 3 mesi di detenzione preventiva in un carcere come quello di Poggio Reale. Da lì, da quell'incontro, ho poi approfondito questo tema e sono entrata in contatto con le storie di migliaia di persone, perché sono migliaia ancora quelli senza voce, quelli appunto che non hanno raccontato, spesso anche per rimuovere certi episodi della propria vita, e che si sono appunto ritrovati in carcere in attesa del processo, per poi magari vedersi assolti. E sottolineo questo perché non è fondamentale poi che arrivi o meno la soluzione, cioè il concetto appunto è che ormai in Italia c'è l'idea che, dato appunto che i processi vanno per le lunghe, dato che non si sa se il processo poi arriverà o meno a compimento, intanto ti mando in carcere, poi vediamo, magari sarai assolto, magari no, ma intanto tu vai in carcere, pochi, maledetti e sicuri, i giorni di galera. Come emerge da alcune storie che racconto, in realtà talvolta non sono pochi giorni, l'onorevole Papa ne ha fatti 101 a Poggio Reale, ma c'è per esempio Adriana, la badante romena di cui parlo nel libro, che si è fatta 3 anni di carcere perché è accusata di aver ucciso l'anziana donna che assisteva ad Albano Laziale e che poi in appello viene assolta perché si scopre quello che si poteva scoprire già in primo grado da una perizia fatta d'arte, ovvero che l'anziana donna non era morta di percosse ma era morta di infarto. C'è la storia di Elisabeth, che Sergio Delia conosce bene, una donna che ha fatto in Italia, a un certo punto viene considerata la referente italiana di un cartello internazionale di droghe, passa 4 anni e mezzo nelle carceri italiane, altri 6 con obbligo di dimora, alla fine verrà assolta e si ritroverà davanti la figlia che aveva lasciato in Colombia quando aveva 11 anni e che ormai è diventata una donna, si è addirittura laureata. C'è la storia di Salvatore Ferraro, il caso Marta Russo, che pure è una storia che io racconto, perché Salvatore Ferraro alla fine viene condannato per favoreggiamento in quell'episodio della studentessa uccisa alla Sapienza, però anche questo caso è un caso interessante perché è l'emblema dell'impazzimento della giustizia italiana, perché Ferraro fa il carcere soltanto da presunto innocente, una volta condannato esce dalla galera. Allora io credo che non sia civile uno Stato che, come diceva prima un compagno, tiene 5 anni un ragazzo in OPG in stato provvisorio, temporaneo, con questa formula. Credo anche che non sia civile uno Stato che ti costringe ad affrontare il processo con il carcere quando il nostro codice di procedura penale prevede che il carcere preventivo sia appunto l'eccezione dell'eccezione, l'estrema ratio. Perché prima del carcere ci sono tutta una serie di misure meno afflittive, come i domiciliari, l'obbligo di dimora e tante altre, a cui si dovrebbe accordare la preferenza proprio perché l'imputato è appunto, per la nostra Costituzione, un presunto innocente. Evidentemente questo rientra appunto nel caso Italia, nel caso di un paese dove il codice Rocco, quello firmato dal re e dal duce, ha subito nel tempo meno modifiche e meno integrazioni di quello invece che ha subito il codice di procedura penale, riformato nell'89 da 2 luminari del diritto come Vassalli e Pisapia, e nel caso di un paese dove ormai il carcere è considerata come la panacea di ogni male, si finisce in carcere per 2 spritz bevuti a stomaco vuoto, si finisce in carcere per diffamazione a mezzo stampa. Io penso che in questo paese la speranza che i radicali incarnano e alla quale i radicali danno corpo anche attraverso battaglie talvolta appunto condotte in modo molto solitario e allo stremo delle proprie forze fisiche, io credo che questa però sia davvero ormai l'unica luce di legalità e di rispetto della libertà che rimane in questo paese, ed è per questo che non vi nego che il prossimo appuntamento elettorale suscita anche a me forti preoccupazioni rispetto a quelli che saranno i veri spazi di agibilità democratica e le vere alternative che saranno appunto proposte agli elettori. Prima l'onorevole Perduca citava appunto il caso di Tortora e di quel parlamentare campano che nel pranzo al ristorante del Senato diceva: ma io non mi ero accorto che Tortora fosse innocente. Ma io voglio dire che addirittura Clementina Forleo, che nel 94 assolve Melluso, cioè il pentito che continuava a sostenere la colpevolezza di Tortora, tanto che poi i familiari lo querelarono, e la Forleo assolve Melluso e aggiunge queste parole che ho riportato anche nel libro, perché credo che siano davvero emblematiche di quello che è la concezione, ecco, del diritto da parte di alcuni magistrati. La Forleo dice: l'assoluzione di Enzo Tortora rappresenta in realtà soltanto la verità processuale e non anche la verità del fatto storicamente accaduto. Quindi Enzo Tortora, la cui vita era già stata violentata e strappata da alcuni magistrati che poi faranno anche migliore carriera, già assolto in appello e assolto pure in Cassazione, si ritrova a distanza di 6 anni dall'accaduto con la Forleo che dice: sì, vabbè, ma quella è stata la verità accertata dalla sentenza, il fatto storicamente accaduto poi chissà qual è stato. Bene, io penso che la vicenda di Tortora sia ancora oggi una vicenda emblematica, non soltanto della disinvoltura con cui i magistrati dispensano quintali di carcerazione preventiva in Italia, ma anche di un grande problema, che è quello della responsabilità civile dei magistrati. Dalla legge Vassalli 1988 ad oggi noi abbiamo avuto soltanto 4 condanne irrogate nei confronti di un magistrato attraverso il Ministero della Giustizia. Soltanto 4 volte un magistrato è stato chiamato a rispondere in tasca propria di un errore commesso. Evidentemente tutto questo richiama una responsabilità fortissima della politica per quelle riforme non fatte e richieste invece a gran voce dai cittadini italiani, anche per via referendaria, di referendum radicali, e anche però, permettetemi di dirlo, la responsabilità poi di della comunità, di ciascuno di noi, che probabilmente quando è chiamato a votare, quando è chiamato a scegliere i propri rappresentanti, dovrebbe appunto anche preoccuparsi di chi tiene davvero ancora acceso in Italia un faro di legalità e di libertà. Grazie.
Ringraziamo Annalisa, sicuramente diciamo, siamo tutti radicali. Credo che questa lotta per insomma contro la carcerazione preventiva la riprenderemo, e spero che questa primavera sarà possibile davvero mettere in piedi dei referendum tra i quali ci sia appunto anche quello che riforma questo tipo di legge. Faremo una breve pausa, invito tutti a mantenersi leggeri, così risparmiate, magari potete anche un po' autofinanziare l'associazione uscendo, perché non l'ho ancora fatto, ma Emilio penso che ha tassato tutti. Quindi ci rivediamo precisamente alle 15, perché abbiamo 3 ore di dibattito generale ancora. Il primo iscritto è Riccardo Cristiano, se qualcuno si vuole iscrivere può farlo adesso, e appunto quindi a dopo.